Siamo pronti per la prima rubrica fissa della puntata,
che è lo Scoffis Corner.
Scoffis Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
E siamo pronti ad ascoltare l'opinione di Fabio Colangelo. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao Nick, buonasera a tutti.
Prima di parlare di tennis, io faccio una mia riflessione che vorrei che condivideste anche voi, insomma il vostro pensiero. Ascoltare la sigla dello Scoffis Corner, dopo mesi che ormai non si guarda più la serie TV Prison Break, fa ancora più male.
Sono d'accordo con te.
Che poi per fortuna siamo riusciti a tramandare tra amici, cose varie, la serie TV, quindi in realtà non muore mai, è sempre dentro di noi, abbiamo sempre questi amici che ci fanno i commenti, quindi anzi.
Sì,
bravo, bravo, anch'io. Ho tanti amici che mi dicono, ah, sono alla terza puntata della seconda serie. E di quanto ti invidio.
Allora Fabio, parliamo di tennis, parliamo di Indian Wells. Ovviamente io ti faccio un nome e tu devi parlare e raccontarci il tuo pensiero. Ivan Ljubicic, non ci sono parole praticamente.
No, in effetti non ci sono parole, perché Ljubicic aveva già fatto secondo me un'ottima stagione l'anno scorso, riuscendo a tornare nei primi 30 del mondo, riuscendo a rivincere un torneo ATP, mi sembra, a Lione. Aveva giocato molto bene proprio Indian Wells, mi sembra che aveva fatto quarti dalle qualificazioni, quarti a Monte Carlo, insomma a mio avviso aveva già fatto un'ottima stagione l'anno scorso, comunque considerando che aveva 30 anni, considerando che era sceso, era uscito dai 50 ampiamente e dopo essere stato numero 3 del mondo, e questa vittoria è stata stupefacente, anche perché ha giocato proprio a mio avviso allo stesso livello al quale giocava quando era numero 3 del mondo, quindi niente da dire, molto molto bravo.
Tra l'altro molti hanno parlato di un Nadal che è calato nel secondo e nel terzo set dopo un grandissimo primo set con Ljubicic, anche se bisogna sempre considerare insomma l'avversario, il fatto che Ljubicic sia invece cresciuto e abbia fatto anche giocare male Nadal.
Ma guarda, Ljubicic, cioè, sono d'accordo sul fatto che Nadal sia calato, che abbia avuto, se si può dire, un po' di paura, poi magari dopo ne parleremo, però Ljubicic, come ripeto, ha veramente servito a livelli altissimi, molto solido da fondo, faceva sempre la cosa giusta, che è sempre stata una delle sue caratteristiche, non sbagliava mai scelte, ha giocato bene di dritto. Io ho sentito anche l'intervista che ha rilasciato dopo aver battuto Nadal, ha detto: io adesso gioco tra virgolette per divertirmi, e nel tiebreak del terzo non ho sentito assolutamente la minima pressione e quindi sono riuscito a esprimere il miglior tennis in quel momento, quindi faceva tutto bene, era come hai detto tu, per Nadal era difficile, anche se in effetti un po' di mano gliela dà,
certo,
Nadal.
Quello sicuramente, insomma, se Nadal avesse continuato a giocare come nel primo set, non, probabilmente la finale l'avrebbe giocata lo spagnolo, però hai detto magari ne parliamo dopo per quanto riguarda la tensione di Nadal, parliamone adesso, qual è il tuo pensiero?
Il mio pensiero è stato quello di, io ho visto Nadal anche giocare contro Berdych molto bene anche contro Isner, che è un giocatore che dà sicuramente molto fastidio, tanti dicevano, si diceva è tornato Nadal, non credo che giocasse ai livelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso era veramente impressionante, avrebbe a mio avviso vinto agevolmente sia con Isner che con Berdych. E in semifinale con Ljubicic stava giocando molto bene, stava sfruttando il vento che comunque anche l'anno scorso ha fatto vedere che è sempre suo alleato in questo torneo, e poi quando non ha sfruttato le tre palle break consecutive nel secondo set devono essergli venute fuori un po' di paure che sono normali per qualsiasi tennista e che lui sembrava non avere mai. Fatto forse che non vince un torneo ormai da un anno, credo, gli abbia fatto venire fuori delle paure che poi l'hanno portato a giocare malissimo il primo game del terzo set, e anche il tiebreak non ha fatto niente di eclatante, ma ha giocato in modo forse un po' troppo difensivo, ecco.
Per quanto riguarda il torneo nel complesso, quali altri giocatori ti hanno impressionato favorevolmente?
Guarda, io Berdych ha giocato molto bene fino alla partita con Nadal, che non è che ha giocato male, però per i risultati che stava infliggendo agli avversari, per il livello di gioco che ho visto qualche game, speravo, tra virgolette, fosse finalmente il suo torneo, invece niente da fare. Djokovic, come l'avevamo visto credo in tutte le settimane di quest'anno, è riuscito a vincere qualche partita per un pelo, ma non sembra migliorato, sembra forse sceso sul livello di gioco. Federer e Murray forse erano assenti da un po' troppo tempo, devono giocare una partita per oltre un mese e mezzo non è facile, non è semplice riprendere e vincere. E Söderling a mio avviso stava giocando molto molto bene contro Murray, aveva giocato proprio un gran tennis. Roddick non vedevo come potesse perdere pur non giocando benissimo, e alla fine invece ha perso, dimostrando comunque di a certe volte non essere ancora proprio al massimo in certe situazioni.
Per quanto riguarda gli italiani, ne avevamo già parlato, visto che purtroppo erano stati eliminati tutti prima del appunto dopo la puntata, quindi invece parliamo degli italiani nel prossimo torneo, poi torneremo a parlare dei challenger. Parliamo di Miami, perché sono usciti gli accoppiamenti, quindi se è vero che giocheranno contro qualificati Fognini e Starace poi potrebbe affrontare Federer, mentre Fognini, Gonzales. Il sorteggio di Seppi è sicuramente positivo, Fabio, perché affronta Zeballos al primo turno, il tuo amico Zeballos, e poi al secondo turno eventualmente Gilles Simon, tra i test di serie forse è quella meno in forma.
Sì, ottimo sorteggio per Seppi, perché comunque Zeballos in questo inizio di stagione ha fatto, come era anche forse prevedibile, fatica a livello ATP, e anche settimana scorsa è uscito al primo turno contro Riccardo Mello, quindi insomma non contro proprio un giocatore di primissimo piano, quindi credo che Seppi vincerà il primo turno. E Simon, come hai detto tu, nelle teste di serie forse una delle migliori da incontrare, perché continua a far fatica a vincere tornei, anche se mi sembra che questa settimana sia o abbia vinto o abbia fatto finale a Sunrise, però
comunque aveva rischiato anche con Starace al primo turno, insomma, esatto. Al secondo turno non ha impressionato nonostante il buon torneo.
No, Simone da ormai moltissimi mesi che sta facendo fatica, e credo che sia finalmente una buona chance per Seppi per poter vincere almeno due partite in un torneo di questo livello, mentre gli altri due, come hai detto tu, hanno pescato i qualificati, che però a un torneo di questo livello non sono sicuramente dei sorteggi perfetti, perché comunque arrivano, sono giocatori di alto livello che arrivano comunque già rodati al tabellone, e hanno tutti e due dei secondi turni
leggermente complessi.
Esatto, cercavo un termine. Diciamo che se dovessero vincere anche il secondo turno sarebbe proprio una gran sorpresa, ecco.
Parliamo di challenger e parliamo di Matteo Trevisan, finale a Caltanissetta settimana scorsa. Avevamo detto anche insieme, insomma, questo ragazzo se riesce a trovare il bando della tassa ha un tennis davvero di alto livello.
Sì, essere riuscito finalmente a disputare un torneo di questo livello con continuità, è riuscito a esprimere il suo tennis per tutta la settimana. Io purtroppo sono riuscito a vedere solo la finale tramite internet, però da quello che ho saputo e da soprattutto i risultati dei giocatori che ha battuto, credo che abbia giocato molto molto bene tutta la settimana, perché battere Ramirez Hidalgo, Navarro Pastore, Lorenzi sulla terra in un challenger dimostra che c'è. Ha vinto una partita 7-6 al terzo con Lorenzi al terzo. Magari una partita, una può anche essere vinta tra virgolette per caso, che giochi molto bene, l'altro non è in giornata, però quando batti tre avversari di questo livello di fila, con match comunque a parte con Ramirez Hidalgo lottati, vuol dire che sei quasi al loro livello. Poi anche la finale, ripeto, l'ho vista, sembrava anche stanco, non appagato, sembrava un po' stanco, e comunque fino al 5 pari del primo set c'è stata partita contro un giocatore come Ase, che a mio avviso in un challenger di quel livello lì, se gioca bene, è un po' fuori concorso, ecco. Quindi un ottimo torneo, adesso deve cercare di riconfermarsi e di dare continuità a questi risultati.
A mio avviso, poi sentire il parere sia di Nicola che di Fabio, la cosa che ha impressionato è la capacità, nonostante fosse in realtà praticamente il primo torneo giocato a livello altissimo nei pro, perché ovviamente dopo aver vinto già il secondo turno, già una volta che era nei quarti, insomma, non aveva mai raggiunto il risultato di questa importanza, e ha giocato sempre in tutte le partite, a parte la finale, ma che come dicevi con Ase era sfavorito, e Ase è di un'altra categoria, ha sempre giocato benissimo i punti importanti, e questo è un qualcosa che per un ragazzo che ha giocato tante partite di seguito in un torneo importante non è assolutamente consueto. Fabio.
Inizio Nicola.
Inizia Nicola.
Io penso che comunque sia, come ci hanno detto anche tanti giocatori con cui parliamo, anche tu stesso Fabio, in questo sport quello che conta moltissimo è la testa, e come dicono tanti tennisti, tra il 500 e il 200 del mondo non è che c'è tutta questa differenza, la differenza la fa la testa, lo dicono tutti. Io adesso non so se Matteo Trevisan abbia già la testa per andare avanti da qui d'ora in avanti facendo così bene in tutti questi tornei, però è anche vero che se è stato molto concentrato e è migliorato un pochino mentalmente, è stato attaccato a tutte le partite, sappiamo che il tennis non gli manca e quindi sicuramente ha fatto un gran torneo.
Aggiungo prima della risposta di Fabio che ovviamente un giocatore come lui, che ha un dritto e un rovescio comunque tecnicamente molto validi, il dritto soprattutto lo tira anche molto forte senza sbagliarlo quasi mai, il rovescio l'abbiamo detto prima, lungo linea poco, però incrociato lo tira sempre con sicurezza. Ecco, quando sei così sicuro tecnicamente è anche più facile giocare punti importanti.
Certo, poi credo che comunque la risposta l'abbia data Nicola. La fiducia in questo sport è fondamentale, l'ho ripetuto un miliardo di volte. Lui deve sicuramente aver acquisito fiducia dopo aver vinto contro Ramirez Hidalgo, sono straconvinto di questo, perché comunque Ramirez Hidalgo veniva da un torneo challenger vinto sulla terra, un giocatore che ci ricordiamo tutti ha dato fastidio anche a Federer a Monte Carlo, quindi una vittoria così netta con un giocatore di quel livello deve aver dato una fiducia tale che poi arrivi a giocare contro Lorenzo e Navarro Pastor e giochi bene i punti importanti, vinci il tiebreak 8 punti a 6, perché appunto hai quella fiducia che ti permette di giocare senza pensare troppo a che sei in una situazione di punteggio in cui magari il braccio ti può andare leggermente più piano e rischi o di sbagliare o di rimettere in gioco il tuo avversario. Quindi poi, come hai detto tu, avere i fondamentali tecnicamente di alto livello, soprattutto il suo dritto è veramente di un ottimo livello, aiuta, perché comunque sai che bene o male in qualsiasi zona del campo giochi non sei impreparato, quindi speriamo che continui su questa strada perché il potenziale è veramente molto alto.
Passiamo al prossimo challenger in Italia, che è quello di Barletta. Io ti cito gli incontri, Fabio, e li analizziamo un po' insieme. Allora, intanto il primo che ti cito è proprio Trevisan Fabiano. Prima Trevisan ha detto una partita come le altre, io non gli credo.
No, secondo me l'ha detto per autoconvincersi, perché credo che dopo un risultato del genere è il peggior primo turno che gli potesse capitare. Che comunque gioca contro un suo coetaneo, contro un suo amico, contro un ragazzo col quale ha fatto tutta la trafila junior, quasi in casa del suo avversario. Dopo questo risultato ha chiaramente tutti i favori del pronostico, lo aspettano, tra virgolette, un po' tutti al varco, classica prova del 9. Le condizioni di gioco tra Caltanissetta e Barletta sono molto differenti, perché Caltanissetta è leggermente in altura, io avevo fatto lo stesso giro l'anno scorso, avevo notato la differenza, quindi non sarà facile per Trevisan arrivare da Caltanissetta a giocare domani a Barletta, e quindi è un match aperto, onestamente, nonostante il risultato che ha ottenuto Trevisan non lo vedo così favorito, anche perché anche Fabiano a livello un po' più basso ma ha giocato bene, quindi anche lui credo sia in fiducia, e sarà un match in cui la testa sarà sicuramente chi riuscirà mentalmente a essere superiore all'altro vincerà.
Adesso invece partiamo dall'inizio del tabellone, il primo italiano che troviamo davanti ai nostri occhi è Alessio Di Mauro, che affronta Junqueira. Alessio Di Mauro che ha ricevuto una wild card.
Non so come sta giocando Junqueira, credo sia un match molto duro per Alessio. Junqueira è un giocatore molto difficile da incontrare, mancino con Alessio, non posso dirti che giocano simile, perché comunque però è una partita che potrebbe durare anche dalle 3 ore in su.
Diciamo la palla di Junqueira pesa un pochino di più, questo si può dire.
Sì, pesa un pochino di più, Alessio sicuramente essendo più alto fa più male col servizio, sì. Però Junqueira, se è in giornata, è sicuramente un avversario molto molto duro.
Volandri Ungur, spira tra l'altro della stessa team, perché Ungur si allena con Fabrizio Fanucci anche lui, quindi.
Esatto, Volandri Ungur dipende da con che piede scende a letto Ungur. Perché se riesce a esprimere anche lui tutto il suo potenziale è un giocatore che può veramente battere chiunque, però sai, credo possa anche magari patire l'incontro contro Volandri, che appunto si allenano insieme. Io vedo favorito Filippo, dai.
Poi l'incontro che insomma ci fa più riflettere, anche perché c'è già un precedente quest'anno, Cipolla Marrero, una gran battaglia vinta da Flavio in Sud America in qualificazione, non ricordo esattamente in quale torneo. Flavio ha giocato abbastanza bene la settimana scorsa, perché insomma ha battuto Kavcic, che è il numero 100, quindi 101 se non sbaglio, quindi non top 100, ma ci siamo praticamente vicinissimi. Ha perso da Granollers. Che partita ti aspetti, Cipolla Marrero?
Io credo che vinca Flavio, perché Marrero patisce molto il gioco di Flavio, gli dà fastidio. Marrero è uno che ha bisogno di, tra virgolette, di tempo per giocare, patisce i cambi di ritmo, Flavio il back, le smorzate. Credo che vincerà Flavio, se sarà in una discreta giornata e non farà troppa fatica col servizio, credo che riuscirà a vincerci di nuovo.
Fabio, ricordati che se vuoi fare i pronostici diciamo a favore dei nostri tennisti italiani, li devi fare al contrario, perché non ci becchi mai.
No, dai, in Australia ci hanno beccato, scherzando, perdevano tutti.
infatti è vero. Allora, andiamo avanti, gli ultimi due match italiani abbiamo, ecco, questo è interessante il tuo parere, Bolelli-Zemlia.
Vince Zemlia.
Vince Zemlia facile.
Sì, 6-2-6-1 in 40 minuti.
Mo se becchi questo non te li chiediamo più, però.
Esatto.
Dai, quante possibilità dai, Simone, insomma.
Simone è difficile, dipende, sai, la sua situazione è un po' particolare. Comunque,
infatti bisognerebbe analizzare giusto Zemlia, se ci racconti un po' lui, perché Bolelli
Zemlia è un giocatore difficile comunque, perché è un gioco, non è eccezionale, a vedere non sembra niente di che, però fa tanti risultati e da un po' di tempo in quelle posizioni, gioca meglio di rovescio, risponde bene, è un gioco prevalentemente piatto, un giocatore che a mio avviso non potrebbe dar fastidio a Simone, ecco, però Simone è in una situazione tale che, ripeto, vincere con Zemlia secondo me sarebbe un'ottima vittoria, perché è un giocatore solido, è un giocatore col quale devi vincere la partita, quindi se dovesse riuscire a vincere, perché l'ha vinta lui, è difficile che gliel'abbia regalata l'altro, quindi è un bel test.
Ultimo azzurro in gara a Barletta, Alberto Brizzi, che ha superato molto bene le qualificazioni, battendo Del Bonis al turno di qualificazione 6-4-7-6, quindi vittoria sicuramente rilevante. Del Bonis non sta giocando benissimo, almeno a livello di risultati, però comunque è un ottimo risultato. Giocherà contro Bedene, sloveno, che ha fatto benissimo a livello ITF l'anno scorso, come ci ha raccontato Luca Brancher in più occasioni, quindi che partita ti aspetti?
Quindi dai, 6-2-6-2 del Bedene.
È entrato nel mood pronostici al contrario, Fabio Colazzo, non ne esce più.
No, se Alberto ha superato le qualificazioni battendo anche Del Bonis, deve essere in ottima condizione.
Anche Bedene ha superato le qualificazioni, al dover di cronaca, dobbiamo dire.
Ecco, le qualificazioni a Barletta erano di livello veramente molto alto. Ho visto il tabellone, poteva essere quasi un, almeno i primi 10-15 giocatori, un altro challenger tranquillamente. Questo Bedene io purtroppo non lo conosco, quindi non saprei dirti.
Ci faremo dire da Luca Brancher, che interverrà proprio tra pochissimi istanti. Fabio, ti ringrazio, siamo in chiusura, un po' in ritardo, quindi ti saluto e ti ringrazio per i pronostici, questi li analizzeremo molto bene lunedì prossimo.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Fabio.
Ciao.
E partiamo subito con il punto ITF.
Il punto ITF. I numeri di Luca Brancher.
Nel salutare Luca Brancher, intanto buonasera Luca.
Buonasera.
Ciao.
Ti chiedo, appunto, hai sentito, perché ti abbiamo messo in collegamento sul finire di Colangelo, quindi sai di Bedene, devi risponderci.
Sì, mi è sembrato anche abbastanza curioso il fatto che nello stesso momento in cui tu hai detto che io ne avevo parlato bene, si è parlato di un pronostico lì favorevole, quasi memori di qualche mio pronostico passato. Non avete detto voi, perché sostanzialmente le cose principali di Bedene erano appunto legate ai suoi risultati, che avevano visto scalare, avevamo detto, 1300 posizioni ATP nel corso del 2009, e ha iniziato molto tardi la stagione quest'anno, perché la scorsa stagione aveva finito anche un po' male, anche a causa di infortuni, ne aveva avuti un paio, quindi ha iniziato tardi e questo penso sia il secondo o terzo torneo dell'anno, ha iniziato a giocare finalmente Challenger come si dovrebbe fare in questi casi e adesso vediamo contro Bizzi chi avrà ragione tra me e Fabio, diciamo, ormai. La vedo come una sfida ormai.
Vedere tra l'altro che ha battuto Rogerio Silva in qualificazioni, Uta Galung 6-4 al terzo, quindi questo è un bel risultato, e Adrian Garcia al primo turno di quali, quindi sicuramente un ottimo cammino, mentre Brizzi ha superato la Palombelle e poi invece ha vinto due belle partite con Diego Alvarez e soprattutto con Federico Del Bonis. Ma veniamo al punto ETF vero e proprio. Luca, cominciamo dal maschile e cominciamo ovviamente da Riccardo Guedin, che ha vinto un 15.000 in Cina.
Sì, è tornata la vittoria finalmente Guedin, che sicuramente aveva giocato molto bene anche la scorsa stagione, ma gli mancava un po' l'acuto addirittura dal giugno del 2008, aveva vinto un torneo da allora e ce l'ha fatta, è tornato nuovamente successo in Cina, un $15.000, torneo medio come livello, è riuscito però a vincerlo molto molto nettamente perché ha concesso la miseria mi pare di 17 giochi, adesso non ho quel dato, quindi non cedendo alcun set e centrando un bellissimo risultato, buoni punti che erano sicuramente necessari visto anche il periodo un po' così e quindi speriamo bene per il suo proseguo della stagione.
Per quanto riguarda invece il primo torneo ETF che si è disputato a livello maschile in Italia, a Trento ha vinto Hager con Galvani.
Sì, che è uno dei giocatori di cui preferisco parlare perché essendo molto legato alle statistiche, alle curiosità e ai numeri, Hager è sicuramente un giocatore che rientra un po' nel...
È l'emblema del punto ETF.
È l'emblema del punto ETF perché è da 3 anni che a un certo punto si torna a parlarne. Perché? Perché Hager è un giocatore che fino al 2005 ha giocato parecchio, non conseguendo alcun risultato di nota. Nel 2005 aveva 21 anni, quindi diciamo anche in un'età insomma, in cui se un giocatore è buono qualche risultato lo deve aver fatto. Lui sì, qualcosina, ma niente di particolare. Ha praticamente mollato l'attività pro per dedicarsi agli studi, giocava davvero poco. Poi a un certo punto nel 2008 in estate è tornato sulla scena e da allora ha giocato, pensate, 14 tornei ITS e ne ha 28. I tornei ETF comunque di buon livello, non tornei ETF comunque tra Austria, Germania ed Italia, certo che sappiamo benissimo essere soprattutto quegli estivi con buonissime entry list. E a Trento diciamo ha centrato il primo successo, chiaramente al primo torneo nel 2010, ha battuto tra le altre cose anche il nostro Stefano Galvani in finale, in 3-7, quindi questo Hager, tennista austriaco, che se decidesse, poi lo sappiamo bene, magari ha anche problemi fisici o comunque ha avuto fino a poco tempo fa problemi legati allo studio. Dicevo, se decidesse di riprendere l'attività è anche curioso capire se è soltanto un fattore legato alla scarsa attività che comunque gli permette di essere in forma quando gioca o se effettivamente può ambire a qualcosina in più, perché chiaramente la classifica con 5-6 torni all'anno non può essere positiva.
No, certo. Di che anno è Hager?
Hager è nato il 10 marzo dell'84, quindi da poco compiuto 26 anni.
Perfetto, passiamo invece al femminile, Luca, perché possiamo parlare anche in questo caso di buoni risultati ancora una volta da parte delle nostre azzurre.
E soprattutto ancora una volta di una delle sorelle Maier, questa volta è stata Giulia che ha vinto il torneo, l'ennesimo torneo turco ad Antalya, un'altra vittoria che come sempre si contraddistinguono le vittorie della Maier senza perdere set. Quindi diciamo che Giulia Maier ha questa peculiarità che quando la si vede cominciare il torneo a strombattuto difficilmente poi viene eliminata se non fino alla fine quando appunto vince il titolo. Giulia Maier che chiaramente con la sorella Evelyn sta dominando la stagione di $10.000, pensate un po' che Giulia è la tennista ad aver conquistato più punti nei $10.000, 40, al secondo posto c'è Evelyn a 37 e la terza che è la britannica Smith ne ha solo 22, quindi in questo caso qui diciamo da quanto si è capito e che è l'ultimo torneo di $10.000, speriamo davvero che dalle prossime volte magari parleremo di risultati analoghi ma in altri palcoscenici.
Eh sì, speriamo insomma che questa classifica non le veda prime anche alla fine della stagione in realtà, perché almeno
questi 10.000 a quanto capito sono stati un po' stretti i tornei.
Esatto, poi essere troppo fare troppi punti di 10.000, sai, arrivi fino a un certo punto dove appunto a ridosso dei 300, che è la classifica che hanno raggiunto loro, e poi per forza devi sicuramente evolverti anche come programmazione, ma da quanto si è capito è quello che faranno loro, quindi siamo curiosi e diciamo anche fiduciosi.
Un'ultima citazione prima di salutarti, Luca, per la Gatto Monticone che ha raggiunto 2 finali quest'anno già.
Esatto, la Gatto Monticone ha 3 tornei, 1/4, 2 finali, hanno perso a in Francia, se non sbaglio, correggimi se sbaglio,
sì.
E ha perso, peccato, le è mancato la vittoria, per un altro buon torneo per lei, speriamo appunto che dalla prossima settimana riesca un po' a invertire questa rotta.
Luca, io ti ringrazio come sempre, tra l'altro vi consiglio di leggere Storie di Tennis, la rubrica che cura Luca Brancher su tennis.it, è fatta davvero molto bene. Luca Brancher, ti ringrazio e risentirci lunedì prossimo come sempre.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Ciao, ciao Luca.
Siamo giunti alla fine di questa 29esima puntata di Spazio Tennis, un saluto intanto da Nicola Corrente.
Arrivederci a tutti, buonasera.
L'incommensurabile Camilla Spataro in cabina di regia, un saluto da Alessandro Nicegorozev, ci sentiamo come sempre lunedì prossimo alle ore 22.
Railway wires, and I heard this sound from my cousin's bed.